Vogliamo riprendere il nostro studio del seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Questo è il secondo studio, la prima parte, ed è intitolato Come al tempo dei faraoni. Vogliamo leggere al capitolo 15 del libro dell'Apocalisse, dal versetto 1 in poi.
Poi una visione oltremodo meravigliosa apparve ai miei occhi nel cielo. Sette angeli con sette flagelli, gli ultimi, perché con essi sarà compiuta l'ira di Dio. Vidi inoltre come un mare di cristallo mescolato a fuoco, su cui stavano con arpe divine quelli che avevano riportato vittoria sulla bestia e la sua immagine e il numero del suo nome. Cantavano il cantico di Mosè, il servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: «Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi, preso da salutare timore, non glorificherà il tuo nome, o Signore? Poiché tu solo sei santo. Sì, tutte le nazioni verranno, e davanti a te si prostreranno quando avrai manifestato i tuoi giudizi». Dopo questo vidi aprirsi nel cielo il santuario della tenda della testimonianza. Dal tempio uscirono i sette angeli con i sette flagelli. Splendevano nelle loro vesti di candido lino, cinti al petto con fasce dorate. Uno dei quattro viventi consegnò ai sette angeli sette coppe d'oro piene del furore di Dio, di colui che vive nei secoli dei secoli. E il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, in modo che nessuno vi poteva entrare finché non fossero consumati i sette flagelli dei sette angeli.
Vogliamo fare una breve sintesi di quello che diremo? E diciamo, fratelli e sorelle, che si può facilmente stabilire un'analogia tra le sette ultime piaghe o flagelli e le dieci piaghe di Egitto. Tra la clamorosa sconfitta degli antichi dei egiziani e quella ancora più schiacciante dei moderni dei. Tra la liberazione dell'antico Israele e la liberazione della Chiesa del rimanente dai suoi acerrimi nemici. Racconta l'Esodo: allora Mosè e i figli di Israele cantarono al Signore. Il Signore è un guerriero, egli ha gettato in mare i carri del Faraone e il suo esercito, e i migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. E l'Apocalisse: dopo queste cose udì nel cielo una gran voce, come di una folla immensa, che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Il Signore oggi, come allora, fratelli e sorelle, manifesta la sua potenza annientando i nemici del suo popolo. Dobbiamo avere fiducia nei suoi giudizi, che sono sempre giusti e arrivano inevitabilmente. Ma cercheremo invano nella cronaca geroglifica la registrazione della catastrofe delle piaghe che colpì l'Egitto e la scomparsa del potente esercito nelle acque del Mar Rosso. Come in tutti i regimi dittatoriali, si esaltavano trionfalisticamente le vittorie, ma si tacevano accuratamente le sconfitte. Accade anche oggi e accadeva ieri. Stabiliamo un'analogia tra le sette ultime piaghe e le dieci piaghe di Egitto e diciamo: le sette ultime piaghe o flagelli saranno castighi divini, Una domanda viene spesso posta: saranno flagelli simbolici o reali? La risposta non può essere che una sola. Si tratta di castighi reali. Come reali, letterali, sono i peccati che li causeranno. Non è che i peccati che vengono commessi siano simbolici, sono reali. E come? C'è un precedente illustre: le piaghe di Egitto, le 10 piaghe, che furono castighi non simbolici, ma reali. E come? Sono descritti nei capitoli da 7 a 12 del libro dell'Esodo. Noi non prenderemo in visione il testo, non ne abbiamo il tempo, riassumiamo e diciamo che nel libro dell'Esodo sono descritte le 10 piaghe mandate da Dio che colpirono l'Egitto prima della partenza degli ebrei dalla loro schiavitù. Perché Dio mandò queste piaghe? Perché mandò questi castighi? Furono castighi divini mandati sull'Egitto che rifiutò di riconoscere l'Eterno e di ubbidire al suo ordine di lasciare partire Israele, liberandolo così dalla schiavitù. Vogliamo leggere Esodo capitolo 5, il versetto 1 e il versetto 2, un testo famosissimo che è stato immortalato in tanti inni che ricordano la forza, la potenza del Signore manifestata attraverso il coraggio di questi due suoi servitori che furono Mosè e Aronne. Leggiamo Esodo 5:1. Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Qui è riassunto in poche parole: Mosè e Aronne andarono dal faraone. Ma mica si andava dal faraone così, come si va dal fornaio o come si va a trovare un amico. Il faraone era un imperatore, era un grandissimo monarca, si doveva fare tutta una trafila, si doveva arrivare ai cortigiani, ai guerrieri, ai generali, ai soldati, alle cortigiane, prima di arrivare al faraone. E chi erano questi due? Due sconosciuti mandriani, vestiti poveramente, che si presentano lì davanti al più grande monarca di quel tempo. Ma uno dei due conosceva la lingua egiziana, aveva studiato il geroglifico, la scrittura monumentale egiziana, era un uomo che aveva una grande capacità e riscuoteva una grande autorità. Era dovuto andare in esilio, sappiamo perché. Ma Mosè non voleva ritornare dal faraone, perché probabilmente temeva di avere ancora addosso quel mandato di cattura che lo aveva colpito dopo aver ammazzato un egiziano e averlo sepolto nella sabbia. E Dio lo incoraggia, sappiamo come, gli manda accanto suo fratello. Mosè addirittura dice: ma io non so parlare. E qualcuno ha ipotizzato che fosse balbuziente. La sorella White dice: no, non era balbuziente, era semplicemente il fatto che dopo 40 anni non ricordava più bene l'egiziano. E questo mi sembra una spiegazione plausibile, ragionevole. Ma il fatto che Mosè aveva anche una grande paura. Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli fanno quella richiesta che abbiamo letta: lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Così dice il Signore, il Dio di Israele. Figuratevi il faraone. Mandare via l'opera gratuita che aveva nella costruzione delle grandi piramidi, nelle grandi mastabe, questi grandi monumenti di Egitto. Ma il faraone rispose: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. A precisa richiesta, precisa risposta. No, io non conosco l'Eterno e non lascio andare Israele. Lo conoscerà l'Eterno. Lo conoscerà molto bene. E il Signore dovette usare il Faraone per manifestare la sua forza, la sua potenza, e per essere un simbolo che il Signore avrebbe schiacciato, un simbolo della potenza umana. O sì, Faraone, lo conoscerai l'Eterno, ma quando l'Eterno si fa conoscere a degli arroganti come te, il Signore usa la mano pesante. E infatti l'Egitto e il Faraone uscirono con le ossa rotte dalle 10 piaghe. Ogni piaga, fratelli e sorelle, era intesa a colpire il culto idolatrico egiziano, culminato nel culto del Faraone, considerato il figlio di Ra, ovvero il figlio del sole, e adorato come un dio, e anche a fare conoscere l'onnipotenza del vero Dio, il grande e unico Io Sono. Il grande dizionario enciclopedico Fedele, parlando del Faraone, dice: quando percorreva le vie della città, il Faraone era trasportato in portantina, con seguito di flabelliferi, corteggio, eccetera, eccetera. Le 10 piaghe piegarono l'orgoglio e l'arroganza del Faraone e segnarono l'ora della liberazione per il popolo di Dio. E adesso cerchiamo di stabilire un'altra analogia, l'analogia tra il popolo di Dio antico e il popolo di Dio moderno. E diciamo: l'Israele antico lascia l'Egitto, terra di schiavitù, per entrare in Canaan dopo la miracolosa liberazione del Mar Rosso. L'Israele moderno, o Chiesa del rimanente, lascia l'Egitto spirituale di questo mondo con la sua schiavitù per entrare nella Canaan celeste. Le piaghe di Egitto, lo abbiamo già detto, colpivano l'idolatria, mostrando l'inconsistenza e l'inesistenza dei suoi pretesi dei. Le 7 ultime piaghe colpiranno l'idolatria moderna, culminata nell'autocelebrazione dell'uomo nel suo delirio di onnipotenza politica, scientifica e religiosa. Le 10 piaghe non colpirono Israele, ma solo gli egiziani idolatri. Le 7 ultime piaghe non colpiranno il rimanente fedele a Dio e alla sua legge. Questo non significa che i giusti non dovranno soffrire per la situazione tragica in cui il mondo verrà a trovarsi. Vedremo a suo tempo che sarà oggetto di una ultima, arrabbiata, indiscriminata persecuzione. Ricorderete il testo di Geremia, capitolo 30, versetto 7, dove viene descritta la distretta di Giacobbe, cioè la distretta del popolo di Dio, dell'Israele moderno, che però sarà liberato dal Signore. Dice la sorella White nel Gran Conflitto: come quelle antiche, le piaghe future saranno parziali e non universali, altrimenti tutti gli abitanti della terra perirebbero. Molti ebrei, dopo secoli di schiavitù, invocavano la liberazione. Esodo capitolo 2, versetto 23. Durante quel tempo, che fu lungo, il re di Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Sì, invocavano il Signore per essere liberati dalla schiavitù, però non erano preparati a entrare nella Canaan terrestre. Molti avventisti, abituati alla facile trasgressione, da una parte vorrebbero sì entrare nella Canaan celeste, ma non sono spiritualmente pronti. Tutto questo è provato dalle continue ribellioni, dall'incredulità e dalla disubbidienza manifestati nel deserto dall'Israele antico e spesso causate, vi ricordate, dall'accozzaglia della gente raccogliticcia, non ebrea, accodata a Israele al momento dell'esodo, ma non per intima convinzione, non perché si fossero convertiti all'ebraismo, forse solo per sfuggire alle piaghe, o per curiosità, o semplicemente per spirito di avventura, ma furono sempre una spina nei fianchi degli ebrei. Tutto questo è provato anche dalle ribellioni, dall'incredulità e dalla disubbidienza tra il rimanente, spesso alimentate da persone che fanno parte della Chiesa, ma senza essere passate dalla conversione. Leggo Ellen White, manoscritto quarto, 1883. La messaggera del Signore scriveva quanto segue. Durante 40 anni l'incredulità, i mormorii e la ribellione hanno impedito all'antico Israele l'entrata nel paese di Cana. Gli stessi peccati hanno ritardato l'entrata dell'Israele moderno nella Canaan celeste. Né in un caso né nell'altro la colpa fu di Dio. È l'incredulità, l'amore del mondo, la mancanza di consacrazione e le controversie di quelli che pretendono appartenere al popolo di Dio che ci hanno trattenuto per così tanto tempo in questo mondo di peccato e di tristezza. Il ritorno di Cristo, secondo Elena White, è stato ritardato, è ritardato a causa degli stessi peccati commessi dalla Chiesa del rimanente. L'Israele antico fu salvato dalla decima piaga, la più tremenda, la morte dei primogeniti, per il sangue dell'agnello che segnava le sue porte. L'Israele moderno sarà salvato per il suggello che segnerà in fronte i figli di Dio. Sta scritto in Apocalisse capitolo 7, i primi versetti. Dopo questo vidi 4 angeli che stavano in piedi ai 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo:
non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio.
In Israele non c'erano solo uomini della tempra di Mosè, Aaronne, Caleb e Giosuè, ma anche ribelli e ambiziosi come Core, Datan, Abiran e On, i quali con l'appoggio di 250 principi volevano, mediante un colpo di Stato, destabilizzare la direzione e pregiudicare il viaggio verso Canaan. Nella Chiesa del rimanente, fratelli e sorelle, si può ripetere lo stesso errore attraverso l'opera di uomini animati dallo stesso spirito di quelli antichi per destabilizzare la Chiesa e intralciare la sua marcia verso la Canaan celeste. Ma come Dio fermò clamorosamente i ribelli antichi sconfessandoli e punendoli, il Dio ferma anche l'opera dei ribelli moderni. Il Signore fece entrare in Canaan i figli di quelli che avevano lasciato l'Egitto. Sta scritto, 1 Corinzi 10:5, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Così non tutto il rimanente sarà salvato, ma solo quelli che non sono increduli e ribelli. Adesso vediamo le 10 piaghe di Egitto che colpiscono l'idolatria antica. Prima piaga, l'acqua del Nilo mutata in sangue. Il fiume era sacro, come il Gange per gli indù, e perfino il pesce che vi guizzava era oggetto di culto. Gli egiziani credevano che bevendone l'acqua potevano guarire dalle malattie, ma le acque che essi idolatravano divennero una massa putrida di sangue e di pesce marcio. La seconda piaga, le rane. Milioni di rane infestarono l'Egitto e entrarono in tutte le case, anche nel palazzo del faraone. La rana era considerata animale ritenuto sacro. Terza piaga, le zanzare. Dalla polvere della terra, percossa da Aronne, escono nubi di zanzare. Il suolo fertile, impersonato dal dio Seb, che invece ora produce zanzare. Quindi il protettore del suolo fertile o era andato in vacanza o comunque non poteva far niente. Non poteva far niente perché non c'era un dio Seb. Dicevano che ci fosse, ma non c'era, come per tutti gli altri dei. Le mosche velenose, quarta piaga. Condanna di Belzebub, il dio mosca, considerato il protettore contro le mosche velenose che infestavano il paese. Vi ricordate cosa dicevano dei miracoli che Gesù Cristo faceva? Era aiutato da Belzebub, principe dei demoni. Quinta piaga, la mortalità del bestiame. Afferma la Bibbia, tutto il bestiame di Egitto morì. Va inteso in questo senso, ogni specie di bestiame. Era la condanna del culto degli animali, o zoolatria. Soprattutto quello del bue apis, animale ritenuto sacro, E il ricordo di questo culto del bue sacro ritorna al Sinai, quando Israele, essendo Mosè sul monte Sinai, Israele si corrompe, si fabbrica un vitello d'oro, ecco la reminiscenza del culto del bue Apis, e si mette a danzare lì intorno. E poi c'era il culto dei cani, dei gatti, degli uccelli, dei serpenti. Era un paese fondato sulla idolatria. Sesta piaga, le ulcere. Mosè prese della cenere e la sparse verso il cielo, e la gente fu colpita da terribili ulcere della pelle. Questa piaga colpiva il culto del dio Tifone, il principio del male, che si propiziava con le ceneri, spesso di sacrifici umani, sparsa dai sacerdoti verso il cielo. E invece, altro che propiziarsi la salute, si propiziavano le ulcere. Quando Mosè butta in aria questa cenere, ecco che viene questa terribile sesta piaga. Settima piaga, la grandine e il fuoco. Una grandinata accompagnata da lampi, tuoni e fuoco guizzante tra i chicchi di grandine si abbatté sull'Egitto, provocando distruzioni inaudite. Era la condanna in blocco di tutti gli dèi dell'Olimpo egiziano, impotenti, incapaci a salvare il paese dalla collera dell'Eterno. Il grande Io Sono, Dio di Israele. Non bisogna dimenticare che in Egitto piove poco. Se non ci fosse il Nilo, non potrebbe vivere l'Egitto. Quando andai lì molti anni fa per un viaggio di studio, mi dissero che era piovuto 10 anni prima, quindi non lamentiamoci noi se abbiamo un po' di siccità durante l'estate. Quindi immaginatevi questa grandine inspiegabilmente scatenatasi in un momento in mezzo a questo fuoco che guizzava. L'ottava piaga, le cavallette. La Bibbia afferma che il paese ne fu oscurato. Questa piaga colpiva il culto di Serapide, che proteggeva delle cavallette. C'erano i protettori anche a quel tempo. Dov'era Serapide? E non c'era, non esisteva. Chi di voi ha visto una invasione di cavallette sa cosa significa. Io mi ricordo nel 1946 ero in Sardegna e ci fu questa invasione delle cavallette che ridusse, tra le altre cose, l'orto di mio padre a una povera cosa. In mezz'ora mangiarono tutto, anche le scorze degli alberi. E il treno, nella salita che andava da Abbasanta a Macomer, il treno slittava, non poteva avanzare per lo spessore di cavallette che c'era sulle rotaie, cosa spaventosa. Voi unite tutte queste piaghe alle precedenti. La nona piaga, le tenebre. E Mosè stese la sua mano verso il cielo, e ci fu una fitta oscurità in tutto il paese di Egitto per 3 giorni. Questa piaga colpiva il culto di Osiride e Iside, considerati come gli dèi che avevano il controllo degli elementi e delle stagioni. Ma lì il controllo non c'era. La decima piaga, la morte dei primogeniti. Dice la Bibbia: avvenne che alla mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti di Egitto, dal primogenito del faraone che saliva sul trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone era stato avvertito, ma lui non conosceva l'Eterno e non voleva ubbidire alla sua voce. Questa piaga colpiva in pieno il culto dell'uomo o della personalità, incentrata nel faraone. Ora il sedicente figlio del sole vedeva esterrefatto il principe ereditario suo figlio morto con tutti i primogeniti di Egitto, aveva detto sprezzantemente e arrogantemente a Mosè e a Aronne di non conoscere l'Eterno e di non volere ubbidire al suo volere. Ora lui e il suo popolo avevano avuto modo di conoscerlo e ne uscivano semidistrutti. Il popolo esce a mano alzata, dice la versione Diodati, cioè trionfalmente dall'Egitto. Un popolo che era stato schiavo fino a poche ore prima esce dall'Egitto e quando si trova davanti il Mar Rosso si volta e vede la polvere dell'esercito di Faraone che lo aveva inseguito. Israele si trova fra il mare e l'esercito più potente del mondo, condotto dal Faraone. Insegue questo popolo di schiavi per riportarlo a sé. E questi gridarono al Signore, gridarono a Mosè: voi che avreste fatto? Noi che avremmo fatto? E il Signore dice a Mosè: ma perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che camminino! Di che camminino, ma dove devo camminare se c'è il mare davanti e dietro c'è il faraone con le sue truppe, 600 carri di Egitto, qualcuno li ha chiamati le Panzer Divisionen del tempo. Dovremmo cambiare i termini perché oramai le Panzer Divisionen sono quelle di 60 anni fa. Il Signore dice a Mosè: alza il tuo bastone. Mosè alza il suo bastone. Il mare viene diviso, Israele passa e l'esercito di Faraone cerca di passare. Ma poi Mosè alza di nuovo il bastone e le acque per un miracolo si chiudono. Vorrei leggere la conclusione di questo scontro. Dice la Bibbia: le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro gli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. E Israele vide gli egiziani morti, morti sulla riva del mare, dove era finito il grande esercito, il più potente del mondo, guidato dal faraone in persona. Tutti morti, e lì che galleggiavano, sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui Dio aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Che belle parole! Il Dio manifestò la sua forza e il popolo credette. Fratelli e sorelle, davanti alla potenza di Dio, che non è molto visibile, non è ben chiara per noi, noi a volte dubitiamo, dobbiamo fare come i figli di Israele che ubbidirono e andarono avanti malgrado tutto. E io vorrei leggere per concludere questo studio Apocalisse 15, versetto 2, versetto 3 e versetto 4. C'è un'analogia tra la vittoria del popolo di Israele antico e il popolo di Israele, la chiesa del rimanente Israele moderno, insomma, no? Spiritualmente parlando. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi e cantavano il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello, dicendo:
Oh.
il cantico della liberazione dalla schiavitù di Egitto e dalla schiavitù dell'Egitto spirituale di questo mondo, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritieri sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Fratelli e sorelle, è il Signore, l'Io sono, che ha liberato Israele dalla mano del Faraone e del suo esercito, e l'Io sono che ha in mano il controllo della situazione. Io a volte sento degli avventisti che sono scoraggiati o hanno avuto poca preparazione biblica o per altri motivi non lo so che, ma quando vedono qualcosa che a loro sembra non vada dicono: ma come mai, il Dio permette questo, il Dio permette quell'altro. Io li inviterei a fare una cosa: a leggere in ginocchio l'Apocalisse e tutti i 22 capitoli a alta voce, e anche il libro dell'Esodo, dove parla della liberazione del popolo di Dio. Fratelli e sorelle, avete mai letto il libro dell'Apocalisse a alta voce? No, non voglio farvi alzare la mano. Io l'ho letto e riletto. Mi chiudevo nella mia stanza a Cologne e leggevo in italiano prima, in francese poi, in inglese, in spagnolo. Ho tentato di leggerlo in tedesco, ma io purtroppo il tedesco non l'ho ancora imparato, ma Atene lo leggevo nella lingua originale greca, bellissima, musicale, faceva una fatica tremenda, ma era anche un esercizio per un predicatore, e i predicatori devono farsi capire, oltre che farsi sentire, senza i microfoni, che vengono adorati da tanti predicatori. Via i microfoni, tirate fuori la voce che Dio vi ha messo dentro, tirate fuori la vostra convinzione. Io questo direi ai fratelli e alle sorelle avventisti scoraggiati: leggete l'Apocalisse, leggiamo l'Apocalisse, crediamo nelle parole dell'Apocalisse, e che Dio ci aiuti, perché come al tempo dei faraoni, la gloria di Dio si manifesta oggi, e si manifesterà ancora di più clamorosamente quando arriveremo a Armageddon. È la mia preghiera, il mio augurio. Amen.